tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Una ragazza audace, coraggiosa, capace di uscire dal recinto delle costrizioni patriarcali. È la Sulamita, protagonista del Cantico dei Cantici, quel singolare libro della Bibbia che parla dell'amore travolgente fra un ragazzo e una ragazza. Con questa storia apriamo oggi la puntata di Tempo dello Spirito. Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti. Prosegue poi il nostro percorso musicale dedicato quest'estate agli spiritual afroamericani, con noi il pastore Paolo Ribet. E in chiusura il professor Eric Knopf, che commenta la preghiera cristiana del Padre Nostro. E nostra ospite oggi la pastora battista Lidia Maggi. Per la rubrica Protagoniste della Bibbia presenta la Sulamita, la ragazza di cui parla il Cantico dei Cantici. L'amore umano, l'amore profano è una cosa buona, degna di essere cantata. Ci viene descritta in questo libro biblico la strada per una vita felice, dove il linguaggio dell'amore è liberato dalla banalità ma anche dal moralismo e dove si intuisce la presenza amorevole di Dio.
Protagoniste della Bibbia.
Sono nera ma bella. È così che si presenta la protagonista del Cantico dei Cantici, una composizione poetica dove l'amore ritrova la sua voce in un dialogo tra una ragazza e il suo amato. Il Cantico è una perla racchiusa nelle scritture, un piccolo libretto poetico, un modo di parlare di Dio inaspettato, spiazzante. Qui Dio abita totalmente il linguaggio umano. La parola del Cantico è attribuita a Dio proprio in quanto totalmente umana. Fuoco ardente che brucia, difficile da domare, da rinchiudere. Una parola che oggi torna a parlare, svestita dalle tante letture che in passato l'hanno rivestita fino ad appesantirla. Qui il volto di Dio è ai tratti di un ragazzo timido, sopraffatto dall'audacia del desiderio di una ragazza, oppure ai tratti impertinenti di una ragazzina che rompe gli schemi sociali, che osa prendere l'iniziativa e corteggia il suo bello. Lo cerca e non si dà pace fino a quando non l'ha raggiunto. Tutto questo è il Cantico, il luogo dove Dio fa intravedere il suo volto, riflesso nella sua immagine. L'umano in una relazione paritetica, libera, felice, maschio e femmina. Ascoltiamo la lingua segreta di due giovani amanti, assistiamo alla rappresentazione dell'amore. Parole forti, baci, carezze. E non scatta il voyeurismo, piuttosto ci sentiamo incoraggiati a percorrere quella via dove si perde la testa e la ragione non ha l'ultima parola. E l'etica si sottomette alla bellezza. Alla scuola della Sulamita impariamo ad abbassare le difese, ad aprirci allo stupore di uno sguardo, a non pensare che amare sia male. Tace il linguaggio critico. Emerge piuttosto uno stupore, capace di riconoscere che il bello coincide con il buono, proprio come era nel principio, e Dio vide che era buono. Nel dialogo amoroso la voce predominante è quella della ragazza, audace, spregiudicata, coraggiosa. Non ha paura di sottrarsi al controllo dei fratelli per scegliere chi amare. Ed è lei che ci fa entrare nel giardino degli affetti con il suo canto liberato dai recinti del potere patriarcale. È lei che ci indica la via verso la libertà in amore. La giovane donna ha nel suo nome la pienezza della pace, la Sulamita, la rappacificata, e ci indica la strada smarrita di una relazione amorosa sottratta al gioco del dominio maschile. Il giardino degli inizi, da cui Adamo ed Eva erano stati esiliati, si riapre con il canto forte della donna. Eva, che nel mito antico non aveva cantato il suo amore per Adamo, sembra qui ritrovare la sua voce. È lei che invita l'amato all'amore. L'amore chiama, fa udire la sua voce, voce di ragazza, non di dominio e violenza, ma desiderio reciproco. Il desiderio si volge verso quello di lui, ma lui non la domina. Il giardino primordiale riaperto non è un luogo geografico, ma uno spazio simbolico. È il corpo dell'amata, dell'amato. Un giardino i cui frutti sono carezze, baci, desideri corrisposti. L'amore canta. Il cantico ha la forza di risvegliare la nostalgia per la felicità. E con il cantico la scrittura, accanto all'istanza per la giustizia, che è ben raffigurata dall'Esodo, accosta quella dell'amore, della felicità. Ci fa scorgere la promessa di una terra dove ognuno di noi è invitato ad entrare. Si può essere felici? E come? E che cos'è quest'amore che ricerchiamo, che amiamo, che ci chiama, a cui ci sentiamo destinati? Ecco, il cantico è un dono che ci libera dall'esilio dell'amore, dalla sessualità finalizzata esclusivamente alla procreazione o al piacere momentaneo, e ci conduce nella terra dove scorre latte e miele. Una terra che per essere trovata non ha bisogno che di un viaggio interiore, il viaggio del cuore che apre alla relazione, la cui mappa è descritta negli occhi dell'amata. Il cantico ci radica nella vita e ci libera dalla nostalgia del cielo. La felicità, infatti, è corpo che si dona, che si lascia accarezzare, non un corpo qualunque, ma il tuo corpo. Il cantico libera il linguaggio dell'amore dalla banalità, dal moralismo, fino a elevarlo a parola divina. Cantare l'amore nella Bibbia significa riconoscere che l'amore umano, quello profano, è cosa buona, degna di essere cantata, che il corpo è il santuario, giardino aperto e rigoglioso. E per una volta Dio ha i tratti e la voce di una giovane donna innamorata.
Dall'inizio dell'estate presentiamo ogni domenica una conversazione con il pastore valdese Paolo Ribet. Al centro degli incontri la musica degli spiritual afroamericani. Il pastore Ribet, che ha curato un libro su questo tema, ci ha raccontato in queste settimane come nascono, quali temi trattano questi particolari canti di carattere spirituale.
La musica e lo spirito.
Il nostro percorso musicale attraverso gli spirituals prosegue questa mattina insieme a Paolo Ribet. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buona domenica.
Abbiamo detto nelle scorse puntate che uno degli aspetti più forti della fede degli schiavi è la profonda comunione con Cristo.
Esatto, e molti sono gli esempi che si potrebbero anche fare al riguardo. Io ne ho scelti un paio che mi paiono estremamente significativi. Sono ambedue molto famosi. Il primo è anche stato tradotto in italiano e si tratta di Just a Closer Walk with Thee. Vorrei camminare accanto a te, in cui si esprime il desiderio appunto di camminare accanto al Signore, accompagnate da una musica molto confidenziale, se possiamo esprimerci così. Abbiamo delle parole, io direi, molto profonde. Dicono: la mia supplica, Signore, è soltanto quella di poter camminare accanto a te. Io sono debole, ma tu sei forte. Gesù, tienimi lontano dai peccati o dagli errori, e la mia soddisfazione sarà di camminare accanto a te. E poi dice: in questo mondo pieno di tribolazioni e di trappole, se io vacillo, chi se ne cura? Chi condivide il mio peso se non tu? Chi condivide il mio peso se non tu? È per me molto significativo e dovrebbe farci riflettere il fatto che si affermi che il mondo è difficile, pieno di difficoltà e di trappole, ed in questo percorso soltanto il Signore ci è accanto. Dico questo perché, riflettendo sulla storia della schiavitù, che è una storia di razzismo, di violenza, nel momento in cui si vuole togliere ogni dignità allo schiavo, si finisce, io dico, col disumanizzare anche se stessi. E direi che non c'è neanche niente di più terribile di un uomo che ha potere di vita e di morte su un'altra persona. Perché mentre la vittima assume, io direi, una tragica grandezza, l'aguzzino mostra tutta la sua bestialità. Ebbene, è in questo contesto che lo schiavo confessa: chi condivide il mio peso, se non tu, Signore?
Secondo esempio che questa mattina vuoi portare mi pare sia stato usato peraltro non molto tempo fa anche per uno spot pubblicitario, è vero?
Esatto, è proprio così. Vabbè, si tratta di Oh Happy Day. Qui cambiamo registro rispetto alle considerazioni fatte prima. Questo canto è un'esplosione, direi un'esplosione di energia, di vitalità e anche di gioia. La cosa strana è che in realtà questo è un inno di chiesa e se si prende un innario classico, esso segue tutti i canoni della innologia protestante dell'Ottocento. Tranquillo. Ma ripreso e interpretato da cori di chiese afroamericane, esso assume questa vitalità incredibile che rende al meglio il senso della gioia cristiana. Ma attenzione! Gioia cristiana perché? È una gioia che nasce dal fatto che il nostro peccato è stato lavato. Questo è infatti il senso delle parole dell'inno. O giorno felice quando Gesù ha lavato il mio peccato.
Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was. Oh, when he was, when Jesus was, he washed my sins away. Oh, Lord, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was. Oh, when he washed, when Jesus washed, he washed every one of my sins away. Yeah!
Happy Day, il canto che abbiamo ascoltato, e in chiusura della rubrica musicale voglio ricordare che tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate o scaricate collegandosi al sito della RSI. Potete continuare a seguirci durante la settimana anche attraverso i social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Il Padre Nostro adesso, con noi il professor Erich Nofke, che commenta ogni settimana un diverso segmento della preghiera cristiana per eccellenza.
Il Padre Nostro, a cura di Erich Nofke.
Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Qui non si vuol porre una condizione. Il perdono dei peccati da parte di Dio è per grazia, quindi non è vincolato alla nostra condotta. Altrimenti, come direbbe l'Apostolo Paolo, Cristo sarebbe morto invano e la legge di Mosè sarebbe stata sufficiente alla nostra salvezza. Qui si fa una constatazione che diventa esemplare. Nella vita noi perdoniamo 1000 volte e veniamo perdonati 1000 volte per le nostre manchevolezze. Certe volte è chiaro, non ci riusciamo, ma allora si tratta di gravi colpe che portano il discorso forse in un'altra direzione. Se non siamo capaci di perdonare agli altri tutte le loro piccole imperfezioni, i loro sbagli, non siamo maturi e alla lunga non andiamo da nessuna parte. Tra adulti ci si perdona tante e tante volte, per cui se siamo capaci tra noi esseri umani di esercitare il perdono, vogliamo che non ci riesca Dio? È buffo, sembra quasi che Gesù voglia proporre a Dio la nostra umanità come un esempio per la sua condotta. Allo stesso tempo la constatazione diventa un'esaltazione. Altrove Gesù dice che noi dobbiamo perdonare 70 volte 7, un modo per dire che la vita si basa sul perdono e che non c'è fine alle volte in cui dobbiamo perdonare il nostro prossimo e farci perdonare. E dobbiamo perdonare prima di tutto per le ragioni che abbiamo evidenziato finora. Se noi viviamo nella grazia di Dio, infatti, come potremmo comportarci diversamente con gli altri e con le altre? Il rancore porta solo ad un esasperarsi delle situazioni e alla lunga ad una distruttiva solitudine. La violenza genera solo altra violenza. Se si vuol costruire una comunità sana, una società sana, dobbiamo imparare a perdonare, a vedere nell'altro, un fratello o una sorella che vive del perdono di Dio proprio come noi. Senza contare le volte in cui noi abbiamo dovuto chiedere perdono o lo abbiamo ricevuto senza neanche doverlo chiedere. Perdono, naturalmente, non significa passare sopra qualunque cosa. Se c'è un crimine, questo deve essere pagato. Ma questo non deve distruggere la relazione. Ad esempio, un sistema carcerario che distrugge la relazione dell'individuo con la società non fa che creare dei criminali. Oltre alla pena e la riparazione, quando questa è possibile, non deve restare un carico di odio o di risentimento. Così deve essere anche nella fede, che comincia rimettendo i peccati al nostro prossimo, senza chiudere quelle strade interrotte che si cerca di ricostruire.
Con questo intervento del professor Erich Nofke si chiude la puntata odierna. Vi aspetto la prossima domenica per l'ultima puntata di Tempo dello Spirito in versione estiva. Grazie al tecnico Antonello Di Giorgio che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica.